Vito Biolchini in studio per la puntata del mercoledì di Extra Live, che vi ricordo va in replica il giovedì a partire dalle 9.30. L'associazionismo è un mondo che ci piace esplorare, e tra le associazioni che stanno diventando sempre più protagoniste della scena cagliaritana e sarda c'è anche il FAI, il Fondo Ambiente Italiano. La presidente regionale, la professoressa Maria Antonietta Mongiu, è nostra ospite. Ben trovata.
Buonasera. Intanto è una fondazione.
Non è un'associazione, però come fondazione comunque voi raccogliete iscritti e quindi vi muovete, certo, con questo spirito anche di volontariato, assolutamente in ambito culturale. Una nuova iniziativa alla ricerca della storia perduta si parte lunedì prossimo nella sede della Fondazione Banco di Sardegna, via San Salvatore d'Aorta a Cagliari, nel quartiere della Marina, la presentazione del romanzo, della trilogia dei romanzi di Vindice Lecis, Il Condaghe Segreto, Vujak Esos e Iudiches. Il programma poi prosegue. Una domanda un po' banale: qual è la storia perduta di cui si parla?
La storia perduta è la storia della Sardegna, che è perduta perché in fondo non è conosciuta. Non è conosciuta dai sardi, non è conosciuta nelle scuole, come d'altra parte inizia a essere sconosciuta anche la lingua. Eppure c'è un grande fervore nelle scuole sarde, c'è anche una grande animazione nelle opinioni pubbliche, e il FAI, che ha come sua missione quella di mettere in valore il paesaggio, e quello sardo è anche un paesaggio di storia e di storie che ci piace raccontare attraverso i protagonisti, che sono gli insegnanti, i ricercatori, i romanzieri. C'è questa grande produzione di romanzo storico che deve essere anche spiegata. La Sardegna e la Sicilia sono probabilmente le regioni che hanno prodotto una maggiore quantità di narrazioni storiche.
Che spiegazione si può dare? Forse la necessità di colmare le lacune che la storiografia ha lasciato e di proiettarsi in un futuro possibile?
Ma intanto perché sono luoghi dove la narrazione ha avuto sempre un grande ruolo, ad esempio la narrazione orale. Da questo punto di vista sono due terre antiche dove il racconto, l'epos, ha avuto sempre spazio. E poi perché sono regioni in cui c'è quasi una censura, un'autocensura sull'agire del politico, ovvero della politica, sul contare, mi riferisco soprattutto alla Sardegna, realmente, sul non essere sempre necessariamente eterodiretti. Allora, se il presente delude, probabilmente il passato meno. Tant'è vero che, se andiamo a ben vedere, come ben diceva Mikhail Bakhtin, alla fine si crea anche una sorta di passato assoluto, cioè si crea quasi una storia parallela in cui si proietta nel passato e si mitizza il passato, creando appunto il passato assoluto, dove tutto accadde, tutto, fummo felici, fummo protagonisti, fummo quello che non siamo attualmente. Invece, insomma, forse la possibilità di fare didattica della storia, didattica della narrativa attraverso il romanzo storico è una bella esperienza pedagogica e didattica che merita di essere anche messa in valore. Questo appunto facciamo.
E non è un caso che lunedì si partirà proprio dai romanzi di Vindice Lecis per poi approfondire alcuni temi: quale storia per quale didattica della storia, il racconto del passato tra storia e paristoria, e ancora la triade giudicale come bisogno di storia. Partirei da quest'ultimo aspetto, perché poi sempre giudicati torniamo alla fine, quando vogliamo attingere.
Torniamo al periodo nuragico oppure ai giudicati. Attenzione, è interessante però il fatto che entrambi siano due momenti rispetto ai quali noi abbiamo la percezione di un protagonismo, come dire, quasi, non dico autocefalo, ma di un protagonismo agito comunque. Ed è possibile che sia così. Non dimentichiamoci che il nuragico poi è stato ritenuto preistorico fino all'altro giorno. Adesso noi stiamo un po' anche scantonando, perché stiamo facendo dei giganti di Montebrama, quasi una sorta di mitocentrismo eccessivo, dimenticando davvero il ruolo che la fase nuragica ha avuto nel Mediterraneo globalmente. Quindi suggiudicati perché obiettivamente, nel momento in cui fummo mollati da tutti letteralmente,
un'isola alla deriva del Mediterraneo,
non v'è dubbio che l'autocefalia per certi aspetti un po' ha funzionato, ma non è vero affatto che noi siamo stati isolati né prima né dopo, perché di fatto eravamo costantemente in dialettica con il Mediterraneo. E per fortuna in questo momento la nostra azione è quella anche di far coscientizzare, attenzione, il valore in questo caso del periodo giudicale anche da un punto di vista delle produzioni originali. Se noi pensiamo alla grande quantità di chiese, no, della Sardegna, che sono un unicum per certi aspetti, abbiamo ritardato, attenzione, a prendere coscienza, e ancora non ce l'abbiamo del tutto, altrimenti ne avremmo fatto materia non di storia locale ma di storia tout court. In fondo, anche per il nuragico, la vicenda micenea nel Mediterraneo occidentale ha qui in Sardegna un protagonismo molto forte. Non si capisce perché soltanto da qualche anno così si fa qualche riferimento al nuragico. Allora, il tema della presa di coscienza della storia e della lingua che comunque ha prodotto durante la fase giudicale uno dei pochi testi giuridici europei complessi e completi, su una tradizione che naturalmente era quella del diritto per eccellenza, che era quella bizantina, cioè prosegue, che a sua volta ereditava il diritto romano. Io credo che tutto questo pacchetto, diciamo così, di messa in valore di un paesaggio culturale, linguistico, letterario, storico, merita l'attenzione di una fondazione come il FAI, che si occupa appunto di mettere in valore il paesaggio e di riconciliarlo sostanzialmente con chi oggi ne è il custode pro tempore, siamo tutti noi.
Maria Antonietta Mongiu, presidente del FAI Sardegna, l'impressione è che in Sardegna poi alla fine, a proposito di questi temi, si oscilli da un estremo all'altro,
certo.
Cioè o si nega l'esistenza di specificità o di originalità, di tratti di originalità nella nostra vicenda storica, oppure la si esaltino per tornare al concetto di passato assoluto, e sembra che da qui non si riesca a uscire in realtà. Se guardiamo anche al dibattito culturale degli ultimi 15-20 anni, poi appunto bastano i giganti di Montebrama che ci fanno ripiombare quasi, non dico ai livelli dei, appunto, dei grandi falsi di Arborea,
di cui parleremo anche lunedì, tra l'altro. Attenzione, perché la storia dei falsi è anche una storia da recuperare. Da recuperare, perché la storia dei falsi non è...
Raccontiamola brevemente per chi non la conoscesse.
Non è nata in un contesto illetterato. La costruzione delle false carte d'Arborea è nata in un contesto colto, che era l'archivio di allora, su pergamene che erano autentiche. E poi per studiosi di leva stellare, da Giovanni Spano, Martini e lo stesso Lamar, hanno creduto che fosse...
Cosa c'era scritto in queste carte?
In queste carte c'è tutto il modo in cui sono nati i giudicati, ad esempio. Come sono nati, quindi questa epica degli eroi eponimi che fondano, no, una stagione di assoluta autonomia. Quindi c'è in quel momento, nell'Ottocento probabilmente, nel momento in cui la fusione perfetta, poi diventa la legge delle chiudende, la fusione perfetta, diventano tutte forme in cui noi non abbiamo resistito, cioè non siamo stati capaci di entrare in una modernità dialetticamente. E allora a quel punto le classi dirigenti, insomma, si inventano per certi aspetti una storia consolatoria. Poi arriva l'Accademia di Berlino, arriva Paese, eccetera, e dichiarano che questa è una bella storia inventata. Io però credo che su quella storia lì io ritornerei, cioè credo che gli storici si debbano misurare sulle ragioni, ma anche sulle stesse carte e sulle narrazioni che vengono fatte, perché questa narrazione che viene fatta allora, come la costruzione dei falsi bronzetti nell'Ottocento, fa il paio con ben più celebri invenzioni. Pensate ai canti di Ossian, che poi hanno condizionato Foscolo che li ha creduti autentici e tutto il romanticismo italiano. Quindi c'è probabilmente le piccole patrie in quel momento rispetto alla nascita delle grandi nazioni si ritagliano un ruolo autopoietico per certi aspetti e che forse perdura anche nel presente, e credo che in questa fase storica in cui noi stiamo vivendo la stessa vertigine consumistica, naturalmente, perché la vicenda dei giganti di Monteprama, così come viene prospettata, è assolutamente consumistica, è reificante, cioè non li fa vedere neanche nella giusta luce. Quindi noi abbiamo bisogno di riposizionare attraverso il lavoro didattico, pedagogico, e attraverso dei valorosissimi insegnanti che stanno facendo percorsi davvero intelligenti e interessanti per le nuove generazioni. Abbiamo bisogno di raccontare la storia, di raccontarla, di studiarla, e di studiarla attraverso documenti, ma attraverso anche le narrazioni che ne vengono fatte. E badi bene, in fondo la triade di Vindice Lecis per quanto riguarda il giudicato, i giudicati e gli altri romanzi, perché questa è una scadenza, quella di lunedì, ma sarà mensile, diventerà lentamente un'iniziativa che il FAI farà a livello regionale. Quindi noi vedremo probabilmente maturare anche una consapevolezza differente sulla necessità che a scuola si leggano i romanzi che generalmente vengono letti e i migliori romanzi che vengono prodotti, non soltanto quelli pubblicati dei sardi, naturalmente dei narratori sardi, non soltanto quelli che vengono pubblicati dalle case editrici nazionali, ma quelli che vengono anche pubblicati dalle case editrici regionali, perché alcuni che poi hanno pubblicato con le case editrici nazionali sono diventati celebri, dunque diciamo accademici per certi aspetti, laureati per certi aspetti, hanno iniziato con piccole case editrici locali. Questo è anche un modo di riconoscere che esiste una rete editoriale sarda interessante, che è anche in sofferenza, che ha il coraggio di produrre delle cose apparentemente minoritarie.
alla ricerca della storia perduta e il tema della serata organizzata dal FAI, Fondo Ambiente Italiano della Sardegna, il FAI della Sardegna, appuntamento lunedì alle 16 alla sala convegni della Fondazione Banco di Sardegna in via San Salvatore da Orta. Ne stiamo parlando con la professoressa Maria Antonietta Mongiu, che è presidente del FAI Sardegna. Parliamo di storia, di storie, di storia a scuola. Come rendere virtuoso questo circolo che tocca i giovani, la storia, i monumenti, l'ambiente? Come si può riuscire a mettere tutto assieme per creare appunto un circolo virtuoso?
Beh, intanto il FAI ha un proprio settore dedicato alla scuola, che si chiama FAI Scuola, e noi in questo momento siamo in contatto con molti dirigenti sardi, molti insegnanti, e abbiamo proprio voglia di investire ulteriormente. Quindi nell'ultimo nostro convegno abbiamo proprio preso la decisione di investire molto sulle scuole, e noi ci rivolgiamo a tutti, utilizzo anche questo strumento per dire agli insegnanti e ai dirigenti che noi li aspettiamo, andiamo anche a cercarli e a proporre la possibilità di fare formazione, ad esempio coinvolgendo direttamente a fare i ciceroni nella giornata FAI di primavera. Quest'anno noi coinvolgeremo a tappeto le scuole di Cagliari. Abbiamo anche un grande progetto, che è quello, il Giardino della Storia, che avrà come luogo il Siotto, il Liceo Siotto, ma coinvolgerà diversi istituti cagliaritani. È un'iniziativa che coinvolgerà tutte le scuole in raccordo anche con la Direzione Regionale dell'Istruzione, che si chiama Sarda Bellezza, di cui avremo modo poi di parlare nel dettaglio. Crediamo che l'investimento fatto sull'educazione in questa fase sarà quello che ci consentirà di avere domani delle persone, degli adulti più consapevoli nel risparmio energetico, nel rispetto dell'ambiente, nel non aver più e non dover più vedere l'anfiteatro in quelle condizioni. Cioè, io credo che non sia la mala intenzione che può tu vigedo che porti a quelle situazioni così terribili, oppure ai danni che le cosiddette alluvioni hanno procurato, e la non conoscenza.
Certo che Cagliari, tra Tuvigeddu, anfiteatro, Poetto, giusto per stare ad alcuni
tre cose, sì.
Insomma, veramente rischia di detenere dei record, di essere un laboratorio, sì, da studiare, una realtà,
sì,
da studiare.
Del laboratorio in cui, data la bellezza così come l'abbiamo conosciuta, poi ci sono degli amministratori che sono ossessionati dalla voglia di bruttezza. Cioè, il tema è proprio il rapporto tra bellezza e bruttezza, perché bisogna anche capire come si riconosce la bellezza. La bellezza si riconosce attraverso l'educazione, non l'istruzione, proprio l'educazione, è una pedagogia, è lo sguardo che capisce che quella spiaggia bianca che ad alcuni di noi che arrivavano dalla montagna per l'università, no, fu una specie di incanto, di emozione così forte, e uno si chiede com'è che delle persone hanno potuto distruggere una cosa che aveva impiegato millenni per essere così come noi l'abbiamo. Quindi il Dasein, il prendersi cura, è frutto proprio di un'educazione ben precisa. Allora noi dovremmo avere l'impegno, tutti, e il FAI ce l'ha, militante proprio, di investire tutte le sue energie, la sua intelligenza, le sue capacità nel percorrere questa strada è l'unica che noi abbiamo.
C'è da educare anche una classe dirigente, però nel frattempo
c'è da tenere come in osservazione, diciamo così, in osservazione, e tanto più si incide sull'opinione pubblica con iniezioni di bellezza, di informazione, di continuo, di spiegazioni continue. Che non si può dire l'anfiteatro è più o meno rovinato, l'anfiteatro è stato rovinato. Allora anche questo di ammettere l'errore è un gesto di incredibile intelligenza. Uno ammette l'errore e dice: abbiamo sbagliato, un gruppo minoritario non voleva che accadesse quel disastro, e noi speriamo che questa classe dirigente che attualmente ci sta governando capisca che il futuro che il futuro per migliaia di persone nella nostra isola, in generale in Italia, dipende dalla quantità di bellezza che si è riusciti a conservare, perché ancora abbiamo una quantità di bellezza straordinaria di cui poter vivere.
Ecco, sotto questo aspetto, dal suo osservatorio, cioè di presidente regionale del FAI, che si confronta con altre delegazioni regionali, la Sardegna veramente ha delle specificità oppure, per dirla brutalmente, a volte ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli?
No, la Sardegna è probabilmente una delle regioni più, come dire, più amate da un punto di vista balneare estivo. Io credo che per questa esperienza che io sto facendo, ma anche per altre esperienze che ho fatto prima, anche di tipo istituzionale, che nel profondo la Sardegna non sia conosciuta nelle stratificazioni che ha, perché la Sardegna ha dal paleolitico fino all'archeologia mineraria, non è conosciuta perché in realtà i sardi non la conoscono. Il problema è che il livello di conoscenza non è soltanto addestrare due guide turistiche o allestire un sito più o meno bene, tra l'altro i nostri siti sono allestiti malissimo, questo bisogna dirlo, e che proprio non la conosciamo. Quello che rende l'Irlanda in un certo modo, la Francia in un certo modo, alcuni luoghi, è che c'è una conoscenza, una cultura diffusa, quella di cui ha parlato ieri il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica ha detto che è nella Costituzione italiana garantire la conoscenza diffusa, poi ci saranno anche delle eccellenze, ma noi non conosciamo il nostro territorio, noi siamo un luogo dove per mille ragioni che non sto qui a dire, la natura si è conservata integra in alcune parti, ha una stratificazione monumentale del tutto unica in Italia. Quindi non è che ce la suoniamo e ce la cantiamo, è proprio un dato di fatto, da un punto di vista preistorico, medievale, i castelli, le cose. Cioè, dire che la Sardegna è piena di castelli, se lo va a raccontare a uno del Trentino, della Val d'Aosta, dice stai scherzando, eppure la Sardegna è piena di castelli, è piena di ascolche, è piena di una serie di fortificazioni, esiste persino un'apposita associazione, ma la maggior parte dei sardi non ne ha visitato uno, ne ha visitato molto pochi. Noi abbiamo una frequentazione di musei bassissima, quando ci si impressiona perché per vedere le statue di Monteprama 12.000 o 15.000 persone sono andate, sono dati minimi che noi abbiamo, oltre 200.000 studenti, no, che frequentano le nostre scuole. Vorrei capire di questi 200.000 studenti quanti, neanche un terzo, quindi significa che se frequentassimo più musei, adulti e giovani, in realtà avremmo una conoscenza differente. È vero anche che i nostri musei devono essere allestiti diversamente, quindi abbiamo bisogno di un grande tasso di conoscenza e di competenza, dopodiché forse riusciamo a fare anche un turismo che sia un turismo culturale, di cui costantemente parliamo, ma semplicemente in termini così di enunciazione, certo, retorici.
Il punto è la consapevolezza, dunque, e quindi l'identità. Cioè, la Sardegna sembra essere veramente una regione ancora alla ricerca della propria identità, ancora sballottata un po' tra tanti estremi, fra tante ipotesi. E torniamo alla questione della storia.
Io penso che appunto quando si dice di identità, si dice, io, per me identità significa futuro, significa il passato più o meno imbalsamato eccetera, il futuro è il progetto che ciascuno decide, o una classe dirigente decide, o le classi dirigenti decidono insieme alle popolazioni. Allora, se noi dobbiamo sostanzialmente parlare di competenza di sé, di autocoscienza, di senso, usiamo termini come li usano gli antropologi, dovremmo dire che questo senso si ritrova conoscendo davvero ciò dentro cui uno è collocato. Cioè, se uno conosce bene, molto bene, e ha coscienza di quello entro cui uno è collocato, entro cui a uno è capitato di vivere, e mi creda, credo che questo sia una competenza che alcune generazioni poteva esserci molto più forte di quanto non sia questa terra di mezzo in cui ci è capitato di vivere, che sostanzialmente è in una fase ancora quasi magmatica, perché ha perso un senso profondo e non ne ha trovato un altro. Ecco, questo è il tema che noi vogliamo affrontare e che mi auguro sostanzialmente abbia un largo seguito, perché i protagonisti sono gli studenti, i docenti o le persone normali che hanno voglia di leggere un libro, di vedersi un museo o di andare a farsi una passeggiata in un paesaggio dove capita di incontrare una chiesa romanica o un nuraghe insieme ad altri monumenti che da altre parti non esistono più. Dunque questa sorta di percorso che noi iniziamo da lunedì, a cui invitiamo tutti naturalmente, perché ognuno può dare il suo contributo, evidentemente è un percorso, lo dico anche con tutta l'umiltà e la necessaria, è un percorso ambiziosissimo.
Ed è un percorso anche multidisciplinare, perché questo, cioè, è anche l'approccio del FAI, cioè a guardare poi il programma dell'appuntamento di lunedì ci sono 3, 6, 8 persone che parlano, quindi come a testimoniare appunto della necessità di guardare lo stesso oggetto da più punti di vista, altrimenti l'oggetto ci sfugge di mano.
Certamente, quindi, da questo punto di vista i tre romanzi, che sono una bella trilogia e sono davvero interessanti, questi di Vindice di Bichesu,
Vindice Lecis,
mi scusi, e che sono Buiachesos, Il codice segreto e Iudiches, sono una bel esercizio di conoscenza di un periodo, ripeto, che diffusamente è sconosciuto. Se a Cagliari dovessimo chiedere dove stava la villa di Santa Igia, in realtà la maggior parte delle persone non lo sa proprio, non sa che in Viale Trieste c'è una chiesa meravigliosa, che è una chiesa giudicale, che è la chiesa di San Pietro.
Entrate nel parcheggio del supermarket,
esatto,
lo scoprirete.
Nel parcheggio di un supermarket e lo sa. Non sa che sostanzialmente sotto l'assessorato al turismo c'è un'area archeologica che ha iniziato la sua vita in fase tardopunica e l'ha proseguita splendidamente in fase giudicale, e che faceva parte integrante della villa di Santa Igia, e non lo sa. Sta là sotto l'assessorato al turismo, che è tutto dire, insomma. Quindi voglio dire, c'è una necessità di riappropriarsi dei luoghi e delle storie, e credo che sostanzialmente sarebbe anche interessante ascoltare i vecchi cagliaritani e sentirli raccontare la storia dei luoghi, che sostanzialmente un po' di queste storie le conservano.
Certo.
Quindi è un discorso che riguarda la lingua, riguarda la letteratura, riguarda la natura, eccetera.
Però insomma, speriamo che qualcuno dei nostri ascoltatori incuriosito vada al supermarket di Viale Trieste, all'altezza di Via Pola, entri nel parcheggio e poi scopra la bellissima facciata della chiesa di San Pietro.
Certo.
Grazie alla professoressa Maria Antonietta Mongiu, presidente del FAI Sardegna, con lei abbiamo parlato della prima iniziativa in programma lunedì prossimo a partire dalle 16 nella sala convegni della Fondazione Banco di Sardegna, alla ricerca della storia perduta. Io ringrazio Antonio Benoni che ci ha supportato alla parte tecnica, e vi ricordo poi che questa puntata, che troverete anche online sul sito di Radio X, andrà in replica domani giovedì a partire alle 9.30. Da Vito Biolchini grazie per l'ascolto, l'appuntamento è per mercoledì prossimo sempre alle 19, sempre su Radio X.
Extra.
Un programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.